Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio come di consueto per questo appuntamento mensile con la trasmissione La Sposa, ideata e condotta da Alessandro Beltrami, a cui diamo il ben trovato in trasmissione. Alessandro.
E io ancora una volta con grande piacere ti ringrazio Federico e rivolgo il mio saluto a tutti quanti.
Benissimo, La Sposa, per chi si fosse messo soltanto in collegamento quest'oggi, dobbiamo dire che è una trasmissione che si occupa del rapporto, dell'approfondimento della relazione tra la fede e l'arte in generale e la cultura. Ci eravamo lasciati, Alessandro, l'altra volta con un passaggio di Gioele che suonava proprio come un proclama. Gioele 2, ed era il 15-16, suonate la tromba in Sion, proclamate un digiuno. Ma poi il 16 diceva, radunate il popolo, indite un'assemblea, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini, i lattanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Era proprio questa invocazione al raduno. E così noi rilanciamo da queste parole con quella che sembra essere, Alessandro, proprio il richiamo a un approfondimento di ciò che abbiamo trattato nella puntata precedente.
Sì, è come se stessimo facendo un piccolo percorso dal particolare al generale, di solito ci si muove un po' al contrario, ma quindi è un approfondimento che si allarga allo stesso tempo, perché nella scorsa puntata abbiamo trattato degli adeguamenti liturgici delle cattedrali italiane, che è uno dei progetti, delle iniziative promosse dalla Conferenza Episcopale Italiana negli ultimi anni, e oggi proprio entriamo nell'ufficio che si occupa di tutto questo, e non solo ovviamente, cioè dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali, Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della CEI, e il nostro ospite di oggi è il direttore, che lo è dal 2022, Don Luca Franceschini. Ti salutiamo.
Salve a tutti, grazie di avermi invitato. Saluto voi, saluto gli ascoltatori della radio.
Don Luca è sacerdote della diocesi di Massa Carrara a Pontremoli. In radio non potete vederlo, ma ha una bellissima e coltissima barba bianca. E con lui vorremmo entrare proprio nella vita dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali, Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto. È un nome molto lungo che ci dice quante cose, di quante cose si occupa. Ovviamente non si occupa soltanto di contemporaneo, di scrittura e arte contemporanea, ma proprio del patrimonio ecclesiastico in senso generale. E allora, siccome è un ufficio è molto importante, molto attivo, ma magari non tutti sanno esattamente di come lavora, di cosa si occupa, direi che se Don Luca ha voglia di raccontarcelo, noi siamo molto contenti.
Certo, l'ufficio innanzitutto ha un nome lungo perché precedentemente inizia ad esistere negli anni 90, così come lo conosciamo oggi, ma in realtà erano due. Un ufficio che si interessava dei beni culturali ecclesiastici, che comprendevano anche le chiese storiche, e invece un ufficio della nuova edilizia di culto, quindi che si interessava prevalentemente della costruzione di nuovi complessi parrocchiali, chiese, campanili, stazioni per i sacerdoti e locali per il ministero pastorale. Poi i due uffici sono stati unificati, ma ovviamente le due tematiche, beni culturali ecclesiastici e la nuova edilizia di culto, sono rimasti invariati. E il nostro ufficio segue e supporta le diocesi italiane, le 225 diocesi italiane, con il servizio di formazione per gli incaricati delle diocesi, per i progettisti, per coloro che lavorano nell'ambito dei beni culturali, dove con beni culturali intendiamo le opere mobili che si trovano all'interno delle chiese, per esempio calici, statue, quadri, paramenti, eccetera, che sono stati il primo, in qualche modo, lavoro del nostro ufficio, che ha iniziato la catalogazione di questi beni già dagli anni 90 del secolo scorso. E poi gli archivi e le biblioteche che nelle diocesi e anche negli ordini religiosi in qualche maniera rappresentano un patrimonio straordinario. Quindi il lavoro di catalogazione, di riordino di tutti questi materiali, è stato in qualche maniera uno dei primi impegni del nostro ufficio che ci ha portato oggi ad avere oltre 16 milioni di schede catalografiche che sono visionabili sul nostro sito BeWeb, che è un po' la finestra che consente di vedere tutte le attività del nostro ufficio. Ovviamente tra i beni culturali annoveriamo anche le chiese storiche del nostro paese, poi dopo l'unificazione dell'ufficio le chiese sono state in qualche maniera unificate, per cui i nostri interventi oggi riguardano sia gli interventi di restauro sulle chiese storiche, sia gli interventi di manutenzione sulle chiese costruite da più di 20 anni, e poi ancora la costruzione, lì dove ce n'è bisogno, dei nuovi edifici per il culto e per la pastorale.
Ecco, da questo punto di vista mi chiedevo qual è stata la logica per cui i due differenti uffici sono stati portati a un ufficio solo e qual è se c'è un vantaggio da questo punto di vista.
Ma credo di sì, proprio perché l'edificio chiesa è comunque, che sia contemporaneo che sia antico, c'è una profonda unità, per cui è difficile distinguere, no, la progettazione di una chiesa nuova da un intervento su una chiesa costruita da 20 anni o da 30 anni. Devo dire che purtroppo, parlando degli edifici costruiti in cemento armato, si è manifestata sempre di più la necessità di intervenire anche in tempi più brevi rispetto al restauro delle chiese antiche, e quindi questa unitarietà, diciamo così, proprio dal punto di vista dei contenitori, le chiese, e poi dei contenuti, cioè i beni che si trovano al loro interno, ha suggerito una unificazione, e credo che sia positivo perché consente una trattazione più armonica e più lineare di questo settore.
Come ufficio che si occupa anche della scrittura dei beni mobili e immobili, forse siete in grado di darci una stima numerica di quante sono state, ad esempio, le chiese costruite in Italia dopo il Concilio Vaticano II?
Beh, dopo il Concilio Vaticano II sono state costruite molte chiese, oltre 1.000. Ovviamente con modalità diverse, anche con un lavoro diverso da parte dei nostri uffici. Precedentemente al 1985, quando fu introdotto l'8 per 1000, a noi noto, il finanziamento della costruzione di nuovi edifici avveniva in modalità differenti, e lo Stato dava contributi attraverso canali diversi rispetto invece al nuovo sistema, che oltre a garantire, che quella era la prima motivazione, il sostentamento del clero, consentiva anche di effettuare interventi a supporto della pastorale, delle diocesi, della costruzione dei nuovi edifici, anche della manutenzione, del restauro, della catalogazione, della valorizzazione dei beni. E le chiese, quindi, dicevo, oltre 1 migliaio, ma le chiese in Italia sono circa 68.000. Mi riferisco alle chiese che in qualche modo ineriscono alla confescopale, quindi le chiese di proprietà delle parrocchie, confraternite, diocesi, escluse invece quelle dei monasteri e di vita religiosa, che hanno vita autonoma anche dal punto di vista amministrativo.
Oltre alle quali possiamo aggiungere anche in realtà le chiese che mantengono la funzione di chiesa, ma sono di proprietà dello Stato, ad esempio all'interno come parte del FEC, del fondo
Certo,
edifici di culto.
perché molti monasteri, conventi e strutture religiose furono confiscate dallo Stato, terreni anche, a partire dalla Rivoluzione francese, da Napoleone fino all'Unità d'Italia, gli incameramenti in tutta Europa sono stati immensi, e quindi alcuni di questi edifici sono poi stati restituiti perché mantenessero la loro funzione, che era appunto la funzione di culto. Non tutti, però alcuni di questi edifici sono stati restituiti al culto e quindi sono abitati da una comunità parrocchiale, normalmente gestiti da un parroco, con tutte le altre chiese, però sono di proprietà del FEC, ce ne sono alcune di chiese che sono di proprietà del demanio o anche dei.
Perfetto, così abbiamo anche veramente un panorama completo dello stato della questione. E a questo punto forse possiamo, non so, vedere cosa ne pensi di stringerci su quello che è il focus della nostra trasmissione, cioè il rapporto tra le arti contemporanee, in particolare l'architettura e le arti visive, e la questione del sacro, del religioso, e anche, devo dire, la questione ecclesiastica che abbiamo affrontato più volte, e veramente l'ufficio, un po' Don Luca ci era già anticipato, è un ufficio che si confronta quotidianamente con questo, in particolare con l'architettura, e poi devo dire, soprattutto grazie alla pratica dei concorsi avviati con progetti pilota, poi magari Don Luca ce ne parlerà in maniera più approfondita, anche con l'arte contemporanea, perché nei nuovi progetti è richiesta la presenza di un'equipe composita che comprende l'architetto, l'artista e un liturgista, per cercare di arrivare a un progetto il più coerente possibile. Diciamo, cercare, perché poi non sempre magari si riesce, però è un'idea interessante. Però chiedo proprio a Don Luca, in che modo davvero voi vi confrontate con le questioni, soprattutto vive, dell'architettura e dell'arte contemporanea, dal punto
Ma
di
io
vista
credo che...
proprio, chiedo scusa, ecclesiale, quindi c'è anche una questione anche normativa, funzionale, da questo punto di vista.
Certo. Ma innanzitutto c'è stato un cammino. Ho citato gli anni 90 perché sono anni importanti, ecco, sono i momenti in cui si comincia a strutturare il lavoro della CEI dopo le riforme di metà degli anni 80, dopo l'introduzione dell'8 per 1000, come dicevo, che ha consentito di avere nuove risorse e modalità nuove anche di gestione delle risorse. E negli anni 90 abbiamo due documenti importanti, uno del 93 e uno del 96, che sono due note pastorali della Commissione Episcopale per la Liturgia che trattano dell'adeguamento liturgico delle chiese esistenti e delle linee, diciamo, guida per la costruzione dei nuovi edifici di culto. E a partire da questi abbiamo tutta un'attività dei nostri allora due uffici che ha prodotto, credo davvero, un impatto fortissimo sulla cultura italiana. E lo dico non da protagonista perché sono qui da poco tempo, ma i miei predecessori hanno davvero dato un contributo all'arte e all'architettura di grande spessore. E penso ai già citati i progetti pilota, siamo subito dopo l'inizio del secolo, del nuovo millennio. I progetti pilota sono nati per innalzare la qualità dei progetti, quindi per in qualche maniera far entrare l'architettura sacra all'interno di quel mondo che era quello dell'architettura a livello nazionale, dove era pressoché assente, non c'era un corso universitario, una trattazione universitaria relativa alla costruzione degli edifici, era un argomento completamente assente. E i progetti pilota, che furono 18, che coinvolsero oltre 120 architetti, ebbero, diciamo così, lo scopo, e credo che l'abbiano anche raggiunto, di elevare la qualità, quindi che i progetti per le chiese fossero dei progetti di architettura veramente contemporanea al momento in cui si andava a costruire e di buona qualità. E il progetto pilota praticamente andava ad individuare ad invito alcuni architetti che erano in qualche maniera scelti tra quelli riconosciuti da tutti come architetti di una certa levatura e capacità. Successivamente c'è stato un cambiamento, ecco, si è puntato al promuovere la committenza e la responsabilità, perché non basta avere un bravo architetto, ha la necessità che colui che poi usufruirà di ciò che viene progettato gli dica prima che cosa gli serve, e questo è mancato nei progetti. E infatti la fase successiva, che chiamiamo quella dei progetti diocesani, è una fase dove si è puntato molto, proprio a partire in particolare dal 2014, a formare la committenza, a mettere la committenza nelle condizioni di porsi prima delle domande, di fare prima una sua programmazione, in modo da offrire agli architetti degli spunti e di descrivere quelle che erano le attese, le necessità della comunità che poi ha abitato quelle di. E poi ancora dal 2017 ci sono stati nuovi passaggi, nuovi cambiamenti, si è passati proprio ai concorsi diocesani. La prima esperienza fu chiamata T-Lab, che richiese in maniera più precisa proprio il coinvolgimento non di un architetto progettista, ma di un architetto almeno nel team di un liturgista, quindi un esperto di liturgia, e di un artista, che sin dal principio avrebbero dovuto lavorare insieme. Quindi un lavoro della comunità che deve riflettere al suo interno per comunicare quali sono le sue necessità, e un lavoro all'interno di un team di architetti, artisti e liturgisti puntando anche a coinvolgere architetti e artisti più giovani, che consentisse veramente attraverso questo scambio di idee di raggiungere dei risultati ancora più importanti. E veramente sono state tante le progettazioni, tantissimi i team che si sono coinvolti. Inizialmente, sono stati 33 i progetti che sono stati realizzati in questa modalità. E successivamente, questo è l'ultimo, diciamo così, l'ultima novità del percorso che la CEI ha proposto alla Chiesa italiana, all'architettura italiana e all'arte, è stata quella di inviare dei giovani architetti formati precedentemente ad animare le comunità. E quindi a aiutare non solo una committenza responsabile, ma proprio una comunità animata con delle attività precise che coinvolgessero sia i bambini che gli adulti, eccetera, in modo davvero che la nuova chiesa non fosse qualcosa che piove dall'alto, che poi uno si ritrova scartando il regalo a vedere quando è conclusa, ma che sia in qualche maniera attesa, desiderata, pensata da tutti. Sin dal principio. E quindi in quest'ultima fase, appunto, dicevo, 33 progetti, poi non tutte le diocesi hanno scelto la strada del concorso diocesano, e quindi in quest'ultimo periodo sono state costruite 33 chiese con questo tipo di progettazione, più altri 52 per le quali invece è stato fatto un affidamento diretto da parte del vescovo, da committenza, a dei progettisti che hanno realizzato l'opera. E oggi abbiamo nelle università statali, la presenza di corsi e di master, di approfondimenti sul tema dell'architettura sacra, e abbiamo anche nelle università pontificie delle sezioni che prima non c'erano, di culturali, di arte e architettura per la liturgia, penso all'Università Gregoriana, penso al Pontificio Ateneo Anselmo. Insomma, mi pare che c'è stato un passo davvero grande in avanti da parte dell'architettura e anche di confronto, non facile, ma comunque di confronto con l'arte temporanea. Da ultimo, posso anticipare che stiamo con due accademie di belle arti italiane, quella di Roma e quella dell'Aquila, l'Università Gregoriana con l'Università della Santa Croce, stiamo organizzando una summer school di formazione per giovani artisti, proprio parlando.
Ecco Alessandro, approfitterei un attimo di questo argomento che abbiamo tirato sul tavolo, diciamo così, per fare un attimo di avvolgimento del nastro, tornare un po' a un focus su questi progetti pilota, perché magari non tutti coloro che sono in ascolto erano oppure sono a conoscenza di questo passaggio, che abbiamo capito essere un passaggio, rilevante per affrontare la nuova tematica e soprattutto per avere la nuova soluzione delle architetture contemporanee e dei rapporti con l'arte contemporanea all'interno degli edifici di culto. Per cui chiederei a Don Luca se può farci qualche nome e se può approfondire un po' di più quello che fu il tema dei progetti pilota.
Beh sì, come dicevo, il tema dei progetti pilota si è proprio caratterizzato per il coinvolgimento di nomi importanti, di architetti. Ecco, penso all'architetto Fuxas, per esempio, che ha realizzato un progetto pilota nella diocesi di Foligno, oppure ad altri architetti che hanno in qualche maniera segnato con la loro opera il tracciato dell'architettura italiana. E quindi mi pare che appunto la connotazione più importante di questo periodo sta in questo, ecco, nell'aver coinvolto i nomi più importanti dell'architettura di quel momento nella progettazione, nel ripensare l'architettura sacra nelle chiese italiane.
E come fu l'accoglienza, Don Luca, in quel momento, se è a conoscenza di qualche risvolto, cioè fu un'accoglienza di questi progetti, diciamo, incruenta o ci furono dei punti di domanda?
Ma non c'è dubbio che nella comunità, diciamo, di base del popolo, delle nostre parrocchie, non è mancato chi ha storto un po' il naso. Insomma, vedere le opere di architetti così grandi non sempre ha corrisposto a quelli che erano, diciamo così, chiamiamoli, i gusti della popolazione comune. Penso, alla chiesa di Benedetta Tagliabue a Ferrara, oppure di Pulcinella, a Cassano allo Ionio. Ecco, chiese che sicuramente muovono una riflessione dal punto di vista architettonico, magari non sono immediatamente comprese nel loro valore da parte della popolazione, o che a volte forse non rispondono nemmeno pienamente a quelle che sono le attese, potremmo dire anche le necessità di un'unità. Io ecco, penso che i progetti pilota non hanno risolto tutte le problematiche al meglio, però hanno avuto un ruolo fondamentale in una crescita di sensibilità, di comprensione del problema, che se ha prodotto degli edifici che possono non essere stati pienamente rispondenti alle attese di una comunità, ha però dato uno scossone, un contributo importantissimo alla comunità nazionale.
Questo che dice Don Luca è molto interessante secondo me perché è stata proprio la possibilità di individuare un metodo che non è tanto il metodo del concorso, ma lei ha raccontato un'espansione di una presa di coscienza, mi sembra di poter dire, proprio forse persino nella possibilità di applicare la cultura del progetto su una scala che andava al di fuori del semplice edificio. Il problema non era costruire un edificio e questa idea di coinvolgere attraverso architetti, giovani architetti, le comunità in un processo che di accompagnamento e di elaborazione non tanto del progetto in sé, che quello evidentemente deve essere compito del progettista che nelle competenze, ma come diceva, nella possibilità di elaborare delle domande a cui poi il progettista è chiamato a rispondere, e domande che siano dotate di senso, perché poi il problema è che le domande siano anche pertinenti e centrate. Secondo me è stato una cosa molto, un fattore molto interessante, forse meno visibile in un certo senso. Del prodotto finito, dell'architettura che resta in quanto oggetto concreto, percepibile perfettamente da tutti, ma questa espansione delle problematiche che può passare soltanto attraverso, in qualche modo, l'architettura, secondo me, è stata un'intuizione davvero molto interessante. Le chiedo anche, resterei un po' su questo ragionamento, perché alcune di queste chiese ormai sono costruite ormai da 10, 15, anche 20 anni, e quindi le comunità hanno iniziato ad abitarle, forse si sono, le chiese e le comunità si sono un po', come dire, addomesticate a vicenda. Ecco, alla prova dei fatti, alla prova del tempo, cosa sta succedendo a queste chiese e alle comunità che le abitano?
Ma credo che sì, ha detto bene, si addomesticano vicenda, perché la Chiesa in qualche modo plasma anche il modo di vivere la liturgia e gli incontri di preghiera di una comunità, e nello stesso tempo la comunità piano piano adatta la Chiesa anche alle sue esigenze. Ecco, devo dire che sì, le prime di queste chiese, in particolare quelle dei progetti pilota, visitandole, ora io non le ho visitate tutte, però in alcuni casi si vede che c'è stata qualche tensione, insomma, per cui ci sono spazi che sono stati poi abbandonati o completamente ripensati, per cui all'occhio, diciamo così, critico di chi si aspetta di ritrovare la chiesa così come fu progettata, possono sembrare anche, come dire, delle violenze della comunità nei confronti dell'architettura, però dobbiamo anche pensare che si tratta di un'architettura che è fatta per vissuta, e quindi non si può certamente biasimare se una comunità, trovandosi un po' stretta in un certo spazio, lo ha in qualche modo adattato alle proprie necessità. Poi è ovvio che molto dipende dal parroco, dal fatto che in qualche modo ci sia una riflessione che permette piano piano di leggere il significato degli spazi nei quali ci si trova, oppure se in qualche maniera si fanno dei passi indietro, o comunque si fa la ricerca di un altro modo di celebrare rispetto a quello che inizialmente era stato pensato per lettura. Ovviamente questo talvolta produce degli effetti anche molto invasivi, nell'edificio chiesa e si percepisce appunto questo conflitto che a un certo punto si è creato tra la comunità abitante e l'edificio abitato.
La comunità abitante che dovrebbe essere la committenza, poi il termine committenza vuol dire tante cose e può essere anche complicato individuarne una precisa. Lei parlava della formazione che è stata fatta sulla committenza appunto per i sacerdoti e per le comunità per formulare delle domande. C'è anche però un problema, lei raccontava della ricezione di un linguaggio magari di ricerca, magari come dire, anche di spinta, anche, forse anche magari la volontà, il desiderio degli architetti di produrre un gesto memorabile che magari andava un po' in conflitto con le esigenze di comunità che ricordiamo in gran parte, tra l'altro, sono comunità periferiche, perché tutte queste nuove chiese certamente non vengono costruite nei centri storici, ma vengono costruite
Certo.
in quartieri che hanno una propria particolare connotazione sociale, che è una cosa che va tenuta sempre ben presente. Ora le chiedevo qual è lo stato un po' della questione rispetto alla formazione della committenza in senso più ampio, cioè evidentemente l'architettura e l'arte contemporanea richiedono delle competenze di comprensione anche senza pensare a quella più radicale, più estrema, comunque a un proprio codice che è necessario interpretare e conoscere per potersi poi confrontare con gli artisti e gli architetti. A livello nazionale, regionale, diocesano, penso in particolare magari alle facoltà teologiche oppure no, forse anche non so, nei seminari. Esiste, se ne parla spesso, ma c'è una presa in carico di questo tema che esce ovviamente semplicemente da un problema di quando io devo commissionare una nuova chiesa o un nuovo dipinto che capiterà rarissime volte nella vita di una diocesi, figuriamoci nella vita di un sacerdote o di una comunità, però il confronto con la contemporaneità è quotidiano e quindi c'è un'attenzione agli strumenti da questo punto di vista.
Allora, beh, intanto dobbiamo ammettere che come dire, la questione anche dell'arte, della contemporaneità, non sempre è uno degli argomenti che stanno al primo posto nella riflessione dei vescovi, dei parroci, delle comunità cristiane, e quindi non è sempre facile parlare di questi argomenti, metterli a tema, ecco, perché ci sono altre questioni di tipo sociale, caritativo, di evangelizzazione, catechesi, formazione, che vengono poste in modo differente e talvolta tangenziale. Devo dire però che il lavoro su questo non manca. Penso ad esempio al servizio che fanno molti musei diocesani, dove insieme all'esposizione di opere storiche che fanno parte del nostro patrimonio, si organizzano sezioni del museo. Oppure mostre temporanee dove anche l'arte contemporanea viene posta in dialogo con quella che è la storia della comunità cristiana che è raccontata dalle opere belle che così tutti considerano opere d'arte bellissime del passato ed è bello vedere come queste riescono a dialogare molto più di quanto riusciamo forse a fare noi con anche le opere contemporanee. E quindi credo che comunque c'è un percorso che si sta facendo. Non tutti riescono a farsi coinvolgere, per esempio, i nostri musei diocesani riescono più facilmente a dialogare con le scuole pubbliche, ad esempio, che non con le parrocchie e i gruppi di catechismo. Sembra buffo, però spesso accade questo, proprio perché ancora non si percepisce come l'esperienza dell'arte, sia quella della storica, storicizzata e esposta nei musei, ma anche l'arte contemporanea. E quanto siano in grado invece di veicolare rispetto alla fede, la sua drammaticità, mettendo insieme spesso proprio l'umanità con il suo dramma e la santità.
Se lei dovesse suggerire un'idea di in che modo pensare oggi il ruolo di committente della Chiesa, mi spiego. Spesso si dice, è un po' un refrain, la Chiesa dovrebbe tornare al ruolo di committenza di un tempo. La Chiesa non svolge più quel ruolo anche di patronato delle arti che aveva un tempo. Ma bisogna anche prendere in considerazione che il tempo di oggi non è più il tempo di un tempo. Scusate il bisticcio, ma rende bene l'idea. Per un cambiamento essenziale, della composizione sociale, di chi era il committente, di qual era lo scopo della committenza. Una committenza in cui, tra l'altro, il discorso politico e di rappresentanza si mescolava veramente in una simbiosi stretta con il tema del sacro e che oggi non ha veramente più ragione d'essere. Quindi non penso sia semplicemente il problema di commissionare nuove pale d'altare semplicemente per il gusto di portare qualcosa di nuovo all'interno di una chiesa o forse di sentirsi in linea con il tempo. Che cosa significa davvero per la chiesa essere committente nel XXI secolo?
Ma intanto, prima del XX secolo vorrei parlare del passato, cioè la Chiesa è stata un grande committente, soprattutto in epoche dove gli uomini di Chiesa spesso erano gli uomini delle famiglie. Ieri ero a vedere la mostra di Caravaggio a Palazzo Barberini, è chiaro che se a Roma c'è la famiglia Barberini e ha un cardinale che poi diventa pure Papa, che comunque è membro di una famiglia molto ricca, e che è in grado di commissionare delle opere in quell'epoca, che è un'epoca profondamente segnata dalla cultura cristiana, e vengono commissionate opere di tipo sacro e vengono commissionate da cardinali e vescovi appartenenti a famiglie molto abbienti delle opere straordinarie e meravigliose. Epoche dove le opere costavano, perché le opere d'arte costavano molto anche nel 400 e nel 500, però è vero che la manodopera in quell'epoca costava molto meno rispetto ad oggi, per cui l'esecuzione di certe opere meravigliose era possibile perché c'erano anche attorno agli artisti delle manovalanze di grandi capacità di manualità, di realizzazione di stucchi, di dorature, di intagli, di intarsi. Oggi tutto questo è molto più costoso in proporzione, è molto più di nicchia perché non ci sono più così tanti artigiani, un po' un cane che si morde la coda, certamente, ma poi non abbiamo più una chiesa formata, potrei dire per fortuna, ovviamente, ma da uomini di chiesa dove la maggioranza dei vescovi e dei cardinali appartenevano a famiglie molto ricche, dove ogni famiglia ricca e nobile aveva al suo interno qualche membro dell'alto clero che diventava, oltre che un vescovo o un cardinale, diventava anche un mecenate e un committente di grande importanza con grandi mezzi economici. Oggi tutto questo non c'è, però credo che la Chiesa rimanga committente. Ora non vorrei esagerare dando dei numeri, ma insomma negli ultimi anni abbiamo investito oltre 50 milioni di euro per la realizzazione delle opere. Parlo di altari, amboni, opere d'arte all'interno delle nuove chiesi o nell'adeguamento delle chiese cattedrali e al di là che a qualcuno possano non piacere, però comunque sia, credo che anche qui è stata fatta un'operazione che apre delle prospettive, che comunque dà animo, dà fiato, dà spazio all'arte contemporanea, anche qui in dialogo e con le comunità, ma anche in dialogo con la storia, perché nel momento in cui si interviene in una cattedrale con un adeguamento attualmente, oggi, con arte contemporanea, si crea una situazione di dialogo che è, secondo me, di grande impatto, di grande levatura culturale, architettonica.
E infatti Alessandro, mi inserivo un po' nella scia di questa tua domanda che hai fatto a Don Luca, che ci ha risposto e ha stimolato in me un'altra domanda che gli porrei. Qual è allora oggi la frequentazione del dialogo con gli artisti rispetto ad allora? Allora c'era diciamo, percorso storico, un percorso culturale. Anche inevitabile perché, diciamo, prima, parliamoci chiaro, gli artisti avevano anche il compito di quello, che oggi invece è assolto dai mass media per certi versi, ma c'era comunque un coinvolgimento, c'era un'implicazione molte delle manifestazioni che sono visibili a Roma sono frutto proprio di questo dialogo intenso, profondo tra gli uomini di chiesa e gli artisti. E quindi qual è oggi questo livello di coinvolgimento e se può, diciamo, essere ripreso o sviluppato?
Ma purtroppo credo di poter dire che è un, come dire, un coinvolgimento più debole. È chiaro che committenze forti, anche dal punto di vista economico, come quelle di cui abbiamo parlato, ma anche committenze di periodi in cui c'era una maggiore condivisione anche di che cosa si voleva. Cosa si voleva nel 1600, finito il Concilio di Trento, non dico che era chiaro a tutti, però negli uomini di cultura della Chiesa c'era una condivisione di un pensiero che era veramente forte, che aveva le idee chiare. Oggi, credo che proprio noi non abbiamo le idee, non abbiamo uno stile, e la Chiesa lo ha detto esplicitamente, la Chiesa non ha un suo stile, anche perché la Chiesa africana non può avere lo stesso stile che ha la Chiesa in Italia. Però ecco, a forza di dirci che non abbiamo uno stile, forse non sappiamo nemmeno più bene che cosa vogliamo. Per cui chiediamo all'artista di fare qualcosa e prendiamo quello che poi l'artista ci propone. Non abbiamo chiaro che cosa vogliamo, tanto da aiutare l'artista in un dialogo magari anche difficile, perché credo che anche artisti e cardinali del Cinquecento si scornassero e si trovassero a volte a litigare, magari a buttare via un'opera perché piaceva all'uno o all'altro. Però forse oggi c'è un po' questo aspetto più soggettivo, l'artista produce qualcosa e più o meno lo devi apprezzare, a volte si ha l'impressione un po', vabbè, il principe è nudo, ma non si può dire perché sennò si fa la figura di quelli che non capiscono l'arte contemporanea. Devo dire che a volte forse dovremmo avere anche più coraggio di dire no, questo non mi piace, non lo voglio, questo non va bene per noi. Ecco, forse siamo deboli rispetto al passato.
Sì, un sano dibattito credo che sia quasi fondamentale, ecco, di questi tempi.
E soprattutto se la sera, se il dibattito vuol dire anche una frequentazione reciproca, anche come dire, amichevole, poi diventa anche più semplice forse per un artista se è in grado anche un po' di uscire dall'ego che in realtà poi rende anche grandi gli artisti, ma un po' da questa chiave e andare incontro alle esigenze della comunità, come dire, forse con soddisfazioni reciproche, forse potrebbe essere utile. E devo dire che queste trasmissioni, secondo me, hanno anche aiutato in qualche modo a sciogliere, nel loro piccolo, nel sciogliere anche qualche rigidità, forse, di rapporti. Io ho un'ultima domanda. Per Don Luca, ci stiamo anche avviando verso la fine della trasmissione. È un po' anche il ritorno, in questo modo abbiamo più volte riannodato i fili. Io ritorno un po' all'inizio e proprio all'attività dell'ufficio. Il suo ufficio ha una fondamentale funzione amministrativa e tutte. Proprio dai rapporti istituzionali e nella gestione anche dei fondi, nell'erogazione dei fondi dell'8 per mille, che sono fondamentali nella vita dei beni culturali delle singole diocesi. Ed è un ufficio che nasce eminentemente con una funzione amministrativa. Io mi chiedo se possa essere nelle sue corde, se abbia senso, magari lo sta già facendo, o magari forse non ha. Non penso che lo faccia, si sposti verso una dimensione, come dire, anche di progettazione e di promozione culturale. In qualche modo, ad esempio, il rapporto con le facoltà, con le accademie, va anche in questa direzione. Però penso, ad esempio, come in Italia il Ministero dei Beni Culturali è diventato poi gradualmente il Ministero della Cultura. No. Facendo le debite proporzioni e le funzioni, se anche questo ufficio della CEI potrebbe avere anche uno scopo, un compito in questo senso.
Io credo di sì, sono pienamente convinto che tutti gli interventi che facciamo, dal restauro degli organi a canne, appunto al restauro delle chiese, in un certo modo anziché in un altro, alle attività di valorizzazione dei musei, delle biblioteche, degli archivi, sia un'attività culturale che lascia un segno all'interno delle comunità locali, insieme anche a tutte le attività che promuoviamo di formazione degli operatori, ma anche di formazione attraverso gli operatori. Dicevo prima di quante scolaresche visitano per esempio i nostri musei diocesani, anche le biblioteche, talvolta gli archivi. Ecco, credo che siano incontri importanti, così come il supporto che diamo alle associazioni che operano per la valorizzazione del patrimonio culturale e l'apertura delle chiese. Nacque questo progetto proprio in occasione del Giubileo del 2000. Il sostegno ad associazioni che si impegnano come volontariato a tenere aperte le chiese, ad accogliere le persone, ecco, a consentire, sì, certo, aprire le chiese per la preghiera, ma di chiese per pregare ce ne sono tante. Credo che sia invece molto interessante sapere che ci sono delle chiese che normalmente sono chiuse, che però sono dei gioielli di bellezza e che possono essere visitate. Se poi penso anche al progetto che è nato in Piemonte e che si sta espandendo delle chiese a porte aperte, cioè che consente attraverso un'app di poter prenotare la visita a una chiesa e poter aprire la chiesa, accendere le luci e ricevere il percorso che viene proposto, avendo avuto già quest'anno 6.000 visitatori, per esempio. Ecco, credo che sono dei contributi che lasciano un segno e fare cultura vuol dire questo, in fondo, no? Lasciare un segno e modificare con ciò che si fa, l'ambiente, la società.
Bene, Alessandro, ci stiamo pian piano incamminando verso la conclusione della trasmissione, che è stata una trasmissione ricchissima. Ringraziamo Don Luca anche per questa ultima precisazione che ha aperto, diciamo, anche in una dimensione di prospettiva. E proprio in questa dimensione di prospettiva, io avevo un brano che volevo condividere, non so se anche voi lo avete, intanto posso portarmi avanti, ed era Abacuc 2, 1, 3, e dice: Mi metterò di sentinella in piedi sulla fortezza a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Molto bello questo passaggio della visione e mi fa molto piacere condividerlo perché proprio oggi ascoltavo una riflessione appunto sulla visione, per cui mi ci sono imbattuto e mi è sembrato, diciamo, molto attinente con quello che ci siamo detti in trasmissione, perché abbiamo parlato proprio di visione, proprio di apertura, di attesa, di programma e di progettazione. E c'è un ultimo giro che vogliamo scambiarci prima della chiusura?
Non so se Don Luca vuole aggiungere qualcosa. Abbiamo toccato veramente molti temi, però magari se a voi se c'è qualcosa che è rimasto fuori che secondo lui invece è importante toccare o una sintesi.
I temi che abbiamo toccato raccontano abbastanza il lavoro che il nostro ufficio svolge a livello nazionale, tenendo conto che poi abbiamo in ogni regione un incaricato regionale e un vescovo che la conferenza episcopale di quella zona incarica di servire questo nostro settore, e in ogni diocesi un incaricato. Quindi come dire, è un lavoro che è capillare su tutto il territorio nazionale. Poi abbiamo un comitato nazionale che esamina gli oltre 2.000 progetti che ogni anno riceviamo con la richiesta di finanziamento da parte delle diocesi per archivi, biblioteche, musei, organi a canne, associazioni, impianti d'allarme a protezione degli edifici, restauri delle chiese, eccetera, eccetera. Però le parole di Federico le vorrei forse concludere con queste, mi hanno fatto venire in mente un'altra pagina della Bibbia dove Esdra e Neemia, la citazione ora a memoria non me la ricordo, ma ritornano, il popolo di Israele ritorna a Gerusalemme, Gerusalemme distrutta, il tempio atterrato, le mura che in qualche maniera rappresentano la sicurezza, la recinzione della città che ne delimita lo spazio vitale, ricominciano proprio a costruire le mura. L'immagine di questo popolo che ricostruisce le mura, ricostruisce la sua identità proprio mettendo pietra su pietra, che poi ritroviamo in San Francesco, che inizia a costruire la chiesa crollata per poi capire che aveva una missione ben più importante, però il partire dalle pietre che costruiscono le nostre mura in qualche maniera definisce chi siamo, qual è la nostra identità, che cosa vogliamo costruire. E quindi credo che tutto questo, che anche è stato affidato al mio servizio a livello nazionale, sia estremamente bello e quindi io lo percepisco come tale. E davvero ringrazio Dio di poter servire le chiese in questo aspetto così marginale, se vogliamo, così materiale come sono i muri e le opere in esse custoditi, ma nello stesso tempo così importante, perché senza, forse non possiamo vivere così come senza una casa, siamo persi e ci ritroviamo senza più sapere nemmeno chi siamo.
Beh, Alessandro, ringraziamo Don Luca allora a questo punto anche per queste sue ultime parole.
Sì, davvero è stato molto interessante, molto ricca di spunti e conclusa in maniera davvero degna.
Bene, ricordiamolo allora, Don Luca Franceschini è stato con noi, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana. Lo ringraziamo per essere stato con noi, lo ringraziamo anche per il suo servizio, come abbiamo sentito, che è un servizio che per quanto riguarda poi l'Italia in generale è un servizio che va oltre, che investe proprio la sfera della cultura, perché la cultura di questo paese proprio è intrisa, basata su queste testimonianze, per cui prendersene cura, come abbiamo sentito fin nei minimi dettagli, di un'impresa straordinaria. Grazie Don Luca per essere stato con noi.
Grazie a voi.
I microfoni sono sempre aperti a Radio Arte. Ringraziamo Alessandro Beltrami, che non l'abbiamo detto in apertura di trasmissione, Alessandro, ma lo diciamo sicuramente in chiusura, è critico d'arte e giornalista del quotidiano Avvenire. Oramai la familiarità prende il sopravvento e questo ci fa enormemente piacere.
Grazie Federico.
Quindi grazie Alessandro, diamo un caro saluto agli amici in ascolto e ci diamo appuntamento alla prossima puntata della Sposa.